Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Questa mattina abbiamo raggiunto Daniela Scaccabarozzi, una ricercatrice biologa che sta svolgendo la sua ricerca a cavallo tra Napoli e Perth, e la sua ricerca si occupa di un argomento molto particolare, ovvero della impollinazione delle orchidee, o meglio, dell'impollinazione di un tipo molto particolare endemico di orchidea. Ce ne parlerà meglio, ci farà capire in che cosa consiste la ricerca Daniela, che è appunto collegata con noi da Perth questa mattina. Buongiorno Daniela.
Buongiorno a tutti, ciao Francesca.
Innanzitutto, di che cosa si occupa la tua ricerca e perché è così particolare, così specifica?
Il mio progetto si occupa dello studio della strategia di impollinazione di un gruppo di orchidee che si chiama Diuris, che crescono soltanto qui in Australia, in particolare nel sud Australia. La strategia è davvero sofisticata, come del resto nell'ambito di tutte le orchidee. Queste orchidee imitano altre piante presenti nella vegetazione che producono nettare. Le orchidee non ne producono affatto, e questo è abbastanza comune nel regno delle orchidee, e le orchidee appunto imitano queste altre per attirare gli stessi impollinatori.
Quindi questo particolare tipo di orchidea simula di essere un altro tipo di fiore che produce nettare, quindi una sostanza interessante per i vari insetti che poi si inseriscono all'interno del fiore e poi provvedono alla impollinazione.
Esatto, esattamente, e la strategia è davvero sofisticata perché si tratta di un mimetismo che coinvolge sia il colore sia la forma, ma stiamo scoprendo che sono anche coinvolte cose che sono invisibili all'occhio umano.
Qual è stata fino adesso, se c'è stata una scoperta particolare legata alla tua ricerca, sai, di quelle cose che ti danno quasi le motivazioni per andare avanti, portando avanti una ricerca così complessa?
E tutto è partito dalla prima orchidea con cui avevo avuto a che fare e che mi aveva veramente stupito, che si chiama Pterostylis, la quale produce una molecola che è lo stesso ferormone prodotto dalla femmina dell'insetto impollinatore. E cosa succede? Quando il maschio sente questo ferormone, si avvicina all'orchidea che lo emana dal suo petalo, e l'orchidea a un certo punto scatta e lo intrappola all'interno del fiore. Lui, per uscire, deve passare da un'altra via di fuga dove gli rimarrà attaccato il polline sulla schiena, diciamo. Quando uscirà avrà il suo zainetto, questo zainetto giallo di polline, che poi depositerà su un altro fiore e avrà luogo così la fecondazione dell'orchidea.
Ci sono molte orchidee in Australia che sono native appunto di questi luoghi, e se ci sono c'è anche una caratteristica che le accomuna e le distingue da quelle che provengono da altre latitudini?
Io mi trovo a Perth, nel southwest, che è uno degli hotspot, ovvero dei punti di più alta biodiversità nel mondo, sia per quanto riguarda la flora e la fauna. Mi trovo veramente in un posto estremamente stimolante. Per quanto riguarda le orchidee e le loro strategie, qui ne vediamo davvero delle belle, perché rispetto a quello che accade in tutto anche il resto del mondo, qui le distanze sappiamo che sono davvero enormi. Le barriere fisiche non sono così magari frequenti come può essere l'Europa, comunque paesi dove ci sono molte barriere, se pensiamo alle montagne. Qui invece il territorio è molto vasto e non ci sono queste barriere fisiche. Ci sono altri tipi di fattori limitanti, quindi per attirare, tante volte accade che le orchidee per attirare gli insetti devono inventarsi delle strategie davvero sofisticate, e accade anche che attirano ad esempio vespe, e anche lì entrano in gioco dei ferormoni sessuali. E diciamo che si distinguono qui per queste strategie di inganno sessuale, che sono molto diffuse e questo non è così comune altrove, insomma.
Facciamo un passo indietro, Daniela, perché mi chiedo e sono curiosa di sapere che cosa porti una biologa che studia a Napoli a mollare, insomma, la sua vita precedente e arrivare a Perth.
È iniziato il nostro viaggio di nozze, nel senso che ci siamo sposati, abbiamo scelto come meta l'Australia, Siamo arrivati in Australia, abbiamo girato per il nostro viaggio di notte, ma abbiamo deciso poi di rimanere per un periodo più prolungato per sperimentarci in vari ambiti di lavoro. E caso vuole che mi sono ritrovata a Kings Park, uno dei più grandi parchi cittadini al mondo, dove c'è un meraviglioso giardino botanico e un centro di ricerca. E lì, affacciandomi a quella realtà, ho chiesto di collaborare, ho parlato con il direttore di questo parco e mi ha dato subito fiducia, mi ha affiancato a un bravissimo ricercatore, Ryan, il direttore era Kingsley Dixon. Da lì abbiamo scoperto questa intrigante strategia di inganno sessuale che ha riguardato la prima orchidea di cui mi sono occupata, Pterostylis sanguinea.
Vedi, l'amore in questo caso muove la ricercatrice, anche l'oggetto ricercato, è un vero e proprio motore del mondo e delle cose, sia nel regno animale che in quello vegetale.
Sì, possiamo dire che grazie all'amore mi sono connessa con probabilmente quello che più desideravo in quel momento.
A che punto è in questo momento la tua ricerca?
Mi trovo alla fine del mio dottorato, ho concluso l'ultima stagione di campo nelle colline di Perth, dove ho diversi siti di campo e anche nel pianure vicino alla costa attorno a Perth. E ora mi sto occupando della scrittura degli articoli che usciranno, degli articoli scientifici sulla scoperta di questo caso di mimetismo, si chiama batesiano.
Chiaramente per arrivare alle tue conclusioni avrei dovuto fare tantissima ricerca su campo, ma ci vuoi raccontare come si svolge una giornata tipica della tua ricerca? Perché insomma il mondo animale e vegetale si muove in un tempo che è molto diverso da quello in cui accadono le cose invece nella nostra realtà, quindi immagino tu sia dotata di una particolare dose di pazienza per portare avanti questa ricerca.
Sì, hai colto pienamente, guarda, perché bisogna sintonizzarsi proprio su un altro mondo che è quello, nel mio caso, degli impollinatori e delle orchidee. E quindi anche le giornate sono proprio in funzione di tutto questo, così anche come la stagione in campo, bisogna concentrarla e cercare di prendere tutti quanti i dati nel periodo in cui sono in fiore queste meravigliose piante, e però hanno un periodo di fioritura piuttosto limitato, se paragonato anche ad altre specie, insomma, del mondo vegetale. E quindi bisogna concentrare tutte queste attività, osservare, passare un sacco di ore nell'osservazione, capire qual è il comportamento degli insetti, individuare i siti dove ad esempio gli insetti sono presenti e sono più frequenti e quindi possono offrirmi la possibilità di ricevere più dati. Quindi tutto questo va messo sul piatto della bilancia e gestire un po' le giornate in funzione di questi aspetti. E non bisogna, diciamo, guardare sabato, domenica a volte, perché loro non, purtroppo non conoscono vacanze, negli impollinatori e nelle orchidee.
C'è una cosa in particolare, svolgendo la tua ricerca, che pensi di aver capito, a prescindere dall'argomento specifico che tu stai affrontando, che tu stai studiando, ma qualcosa che molto spesso succede, no? Quando si studia qualcosa o si osserva molto nella propria vita, si scopre qualcosa che poi uno porta indietro anche con sé nella vita di tutti i giorni, nel proprio quotidiano. C'è nel tuo caso?
Beh, sì, ci sono degli spunti poi per riflettere, vero? Quello che ho potuto osservare è proprio questa grande cooperazione nel mondo animale, nel mondo degli insetti, che ho avuto la possibilità di osservare, diciamo, più da vicino, e anche una grande capacità di adattamento di queste piante, che è incredibile, perché se pensiamo che riescono ad ascoltare questi segnali, ad adattarsi e poter produrre queste sostanze uniche, oppure imitare alcune frequenze, bande di frequenze, e riescono ad emanare le stesse frequenze emanate dalle piante che le stanno attorno per appunto imitarle al meglio. Siamo di fronte a qualcosa che probabilmente abbiamo ancora da approfondire e ci dà lo spunto per imparare, probabilmente da esseri umani imparare qualcosa dalle piante, e anche questa straordinaria cooperazione che avviene nel mondo animale e che magari anche lì noi dobbiamo ancora imparare.
Quindi cooperazione, adattabilità e fantasia sono gli elementi che noi dovremmo imparare dal mondo animale e vegetale. Speriamo, insomma, che la tua ricerca in qualche modo ci aiuti a riflettere di più su queste tre componenti così fondamentali. Ti ringraziamo molto per essere stata chiara e averci raccontato sia di te sia della tua ricerca, Daniela, e un grandissimo in bocca al lupo.
Grazie mille, Francesca, grazie, grazie a voi. Buona giornata.
Cosa lega una chiromante, un uomo scomparso ed un pozzo? The Bug Whisperer lo sa. Il secondo episodio è online su iTunes e sulla SBS Radio App. Perché gli insetti non mentono.